Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E allora diamo il benvenuto al nostro ospite, ospite che Stefano Bartezzaghi ha anagrammato come rigido, rigido e perfido. Allora, benvenuto a Pier Giorgio Di Freddi, che ieri all'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne ha finito il suo ciclo di conferenze in Australia. Benvenuto su Radio SBS, Pier Giorgio.
Buongiorno a voi.
Allora, Di Freddi, matematico, saggista, divulgatore, anche polemista religioso. Come prima cosa si ritrova nell'anagramma di Bartezzaghi, rigido, rigido e perfido?
Beh, l'anagramma è corretto, poi si rispecchia effettivamente quello che sono, non lo so, mia moglie dice di sì, quindi lei l'ha amato molto.
Allora ha ragione lei. Allora, iniziamo allora proprio dalla polemica con la religione.
Perché appunto vogliamo parlare con lei questa mattina. Il libro più famoso che ricordiamo, un libro del 2007, si intitola Perché non possiamo essere cristiani. È un libro che sicuramente in Italia soprattutto è stato accolto da diverse polemiche e anche in un certo senso possiamo magari toccare con lei il caso bizzarro del suo dialogo con Papa Ratzinger. Insomma, non tutti possono vantarsi di scrivere una lettera aperta ad un Papa e poi ricevere la sua risposta. Ci racconta un po' questo aneddoto?
Sì, soprattutto non tutti gli atei, perché poi naturalmente i papi parlano con le persone che sono a loro affini, ma lì l'aneddoto è nato semplicemente che appunto dopo il libro del 2007 che aveva scatenato varie polemiche e tra l'altro c'era stato quasi una specie di confronto indiretto con Benedetto XVI, perché nello stesso momento in cui era uscito il mio libro, nella primavera appunto di quell'anno, era uscito anche il suo ben più noto naturalmente e più venduto libro su Gesù di Nazareth. Però in quei mesi, in quelle settimane, nella classifica dei libri più venduti, dei saggi, diciamo così, no? E i nostri due libri erano appunto ai primi due posti e spesso si alternavano, quindi era quasi un po' simbolico questo passaggio di testimone tra un credente, poi che è credente, cioè il massimo rappresentante della Chiesa Cattolica, e invece un ateo. Noi non abbiamo i massimi rappresentanti.
Insomma, il diavolo è l'acqua santa.
Esatto, no? E quello, però quel libro mi aveva un po' diciamo così alienato le simpatie, non del Papa, che all'epoca non sapeva assolutamente la mia esistenza, ma di una parte della curia e soprattutto dei fedeli, perché i toni forse erano un po' alti e soprattutto la critica era molto serrata e questo dà un po' fastidio ovviamente, no? E quindi passati un certo numero di anni, nel 2011 l'editore Mondadori mi chiese di ritornare sull'argomento della religione, però magari in maniera più colloquiale, più discorsiva, e allora abbiamo cercato di individuare qualcuno che potesse fare da sparring partner, si direbbe nella box. Avevo pensato a qualche alto prelato, per esempio Cardinal Ravasi, che conosco, però con il quale non andavo molto d'accordo, o qualche teologo come Vito Mancuso, che invece conosco bene, ma insomma che forse non sarebbe servito allo scopo. L'editore suggerì di scrivere appunto una lettera aperta al Papa. E io ho letto quello che viene considerato il suo capolavoro, si parla di Benedetto XVI, naturalmente non del Papa attualmente regnante, e il suo capolavoro si intitolava Introduzione al Cristianesimo, ed era un libro molto interessante, tra l'altro molto filosofico, che affrontava anche tra l'altro problematiche in una maniera e con un linguaggio molto moderno, sorprendentemente, perché noi siamo stati abituati a considerare Ratzinger al Sant'Uffizio per 25 anni come il Panzer Cardinal, lo chiamavano, no? Cioè quindi un conservatore che cercava di tacitare le istanze progressiste della Chiesa, ma lui nel 68 invece era uno degli esponenti del progressismo, era stato uno dei consiglieri del Concilio Vaticano II e aveva scritto questo libro molto avanzato. Allora io l'ho letto e l'ho commentato quasi pagina per pagina, lui dice capitolo per capitolo, no? Diciamo così. Il libro poi certo è uscito e si intitolava Caro Papa ti scrivo, un po' riecheggiando la canzone di Lucio Dalla, ma la cosa era finita lì, perché ovviamente un Papa ha altro da fare che leggere i libri degli atei che cercano di dialogare con lui.
Tranne quando i Papa vanno in pensione.
Esatto, quando lui si dimise nel febbraio del 2013 ho pensato che effettivamente forse poteva avere un po' di tempo libero e gliel'ho fatto avere tramite un amico comune, se così si può dire, no? Che conosceva padre Georg, il suo segretario. segretario, e così è successo. In effetti io credo addirittura anche che in quel momento in cui lui era evidentemente prostrato per i problemi della Chiesa e per questa decisione, che è stata una decisione epocale ma credo molto difficile, di mettersi dal soglio pontificio, magari insomma ritornare alle problematiche teologiche, addirittura a un libro, benché commentato da me, no? Che però commentava a sua volta quello che era stato la sua opera principale, forse è servito. In effetti lui poi mi ha scritto questa lunga risposta, l'abbiamo poi pubblicata insieme in un libro che lui ha voluto firmare, quindi un libro a due mani, diciamo così, e poi l'ho incontrato varie volte e naturalmente nessuno dei due cerca di convertire o sconvertire l'altro, però si può parlare perfettamente, no? Anche come simbolo di dialogo. Lui tra l'altro è stato colui che ha inventato questa idea del cosiddetto cortile dei gentili. Cortile dei gentili era a Gerusalemme, l'atrio precedente il tempio. Dentro al tempio potevano andare ovviamente soltanto i fedeli ebrei, ma fuori del tempio potevano invece sostare, discutere con gli ebrei, anche quelli che loro chiamavano i gentili, cioè quelli che non erano della stessa religione. E questo lui infatti me l'ha detto in uno di questi incontri, mi ha detto: questo è il nostro cortile dei gentili privato, cioè non è un cortile pubblico in cui uno si confronta appunto di fronte ad altra gente, però abbiamo continuato a parlare ovviamente di questioni legate alla religione, però da un punto di vista, diciamo così, teologico. Io ho cercato anche di introdurre un po' le discussioni che si possono fare dal punto di vista scientifico per quanto riguarda la religione.
Quindi, giustamente. Insomma,
una cosa interessante, credo.
Ecco, non capita a tutti di essere in corrispondenza con un papa, non capita nemmeno a tutti di rimanere negli anni Ottanta, in piena guerra fredda, bloccato, arrestato in Russia con pedina in uno scacchiere internazionale molto complesso, e poi di venire salvati da Giulio Andreotti. Ci racconta cosa è successo?
Non capita a tutti, perché non è una cosa divertente, lo è raccontata 30 anni dopo naturalmente, o 35 anni dopo, ma all'epoca è stata una cosa abbastanza traumatica, anche perché effettivamente quello che successe era uno dei casi della cosiddetta guerra fredda, che all'epoca si combatteva per fortuna però come se fosse una partita di scacchi. Oggi con l'ISIS per esempio le cose sono molto più cruente, se uno viene preso ostaggio poi gli si taglia la gola, no? Magari, o si fanno vedere questi video truculenti, no? Tremendi. Lì invece c'erano delle regole che si seguivano. Quello che successe fu che un paio di spie russe furono arrestate in Italia, spie industriali, e non avendo la copertura diplomatica, questo fu l'errore loro, no? di mandare due persone, erano credo due colonnelli del KGB, che però appunto non avevano il passaporto diplomatico, questi furono colti con le mani nel sacco, condannati, messi in galera e ovviamente i russi non gradirono la cosa e presero tre italiani, due a Mosca, un giornalista e un industriale, e uno in Siberia dove già ci stava, che ero io, un professore universitario. Però non è che ci dissero questa cosa, saremmo stati anche abbastanza tranquilli in quel caso, no? Sapendo che dietro ci potevano essere delle azioni diplomatiche. Invece ciascuno di noi fu accusato di cose variegate, a me accusarono di attività antisovietica, che era un articolo molto vasto del codice penale sovietico, permetteva naturalmente di mettere in galera chiunque non fosse d'accordo con il regime. E alla fine poi però insomma ci fu questo scambio. Io poi lo seppi l'ultimo giorno, quando arrivai a Mosca l'ambasciatore mi disse appunto: le dico qualcosa per le sue memorie, no? Se lo tenga per sé, perché abbiamo fatto una cosa che non è completamente legale, no? Di prendere due condannati in Italia, due spie vere tra l'altro, e scambiarle con tre italiani che invece spie non erano.
E meno male.
Naturalmente la settimana dopo era su tutti i giornali, perché il ministero degli esteri ha le sue talpe, no? Come ogni ministero che si rispetti. E però certo al ministero c'era all'epoca Giulio Andreotti, che poi ho incontrato anche lui in seguito, e si ricordava di questo fatto, anche perché era un fatto un po' abbastanza singolare, cioè persone che come noi tre, io gli altri due tra l'altro non ho mai incontrati, no? Che però c'entravano assolutamente nulla. Io tra l'altro all'epoca avevo credo 32-33 anni, no? Quindi facevo tutt'altro, imparavo la matematica, la insegnavo anche in parte lì in Unione Sovietica.
Forse l'hanno arrestata proprio per quello, in quanto insegnante di matematica.
Ma in parte anche perché avendo le mie idee già all'epoca, io sono sempre stato politicamente di sinistra, però ovviamente per noi, soprattutto in quegli anni, la Russia non lo era affatto di sinistra, era un paese revisionista e che quindi usava amava o abusava del termine comunismo o socialismo per imporre poi un regime che era abbastanza odioso, come io poi potevo vedere con i miei occhi anche attraverso le percezioni dei miei amici, di coloro che vivevano lì. E quindi il fatto che io poi ne avessi parlato con gli amici apertamente, no, e anche con i colleghi, credendo di essere immune in quanto straniero, e poi alla fine ovviamente mi è costato un po' caro, perché era la persona adatta, no? Dice: ah, questo ci critica, adesso vediamo un po', no, che cosa gli facciamo vedere, quando ci servono.
Allora, noi ci prendiamo una piccola pausa, chiedo appunto a Pier Giorgio Di Freddi di rimanere in linea. Noi dopo la pausa ritorniamo sempre in diretta su Radio SBS per parlare di donne che hanno cambiato la storia.
Apriamo il giornale radio della politica italiana il giorno dopo l'annuncio delle...
What was that? Can't understand a thing. That was so fast.
Per chi sta imparando l'italiano, il nostro ritmo in onda può essere troppo difficile da seguire. Niente paura. Per aiutarvi abbiamo creato Slow Italian Fast Learning, il meglio dei nostri servizi della settimana, letti più lentamente e più scanditi. E per aiutarvi ancora di più, ecco i testi in italiano e in inglese sul nostro sito. Troppo bello per essere vero? Seguite Slow Italian Fast Learning su www.sbs.com.au/italian.
E noi riprendiamo le linee in diretta, siamo ancora in collegamento con Pier Giorgio Odifreddi, matematico e divulgatore scientifico. Pier Giorgio ci ha già raccontato un paio di aneddoti davvero interessanti, invece direi di parlare adesso di un libro che uscirà a breve, tratto da una serie podcast dedicata appunto alla divulgazione scientifica, che si intitola Donne che hanno cambiato la storia, insomma un viaggio nel mondo delle grandi pensatrici che ha visto come protagoniste scienziate matematiche, filosofe e addirittura attrici hollywoodiane. Allora, Pier Giorgio Odifreddi, qual è il personaggio tra tutti quelli che ha raccontato che magari non conosceva prima e che ha imparato ad apprezzare rispetto a tutta questa serie di donne illustri?
Ma credo che sia sicuramente, anzi, una russa dell'Ottocento che si chiamava Sofia o Sonia Kovalevskaya, i due nomi li ha cambiati a metà della vita, perché aveva poi battezzato la propria figlia con lo stesso nome che aveva lei, e quindi c'era confusione, quindi adesso la si chiama con tutti e due i nomi. Ma è una storia straordinaria di questa matematica, una delle prime matematiche vere che sono esistite, perché naturalmente nell'antichità ci sono state donne che si sono interessate alla matematica, per esempio la famosa Ipazia, su cui poi è stato fatto anche un film di successo, e però dicevo, verso l'Ottocento cominciano ad arrivare effettivamente delle donne che possono competere con gli uomini, diciamo così, no? Che fino allora erano stati monopolisti, diciamo, delle scienze in generale e della matematica in particolare, al loro stesso livello. Ma la storia di questa Kovalevskaya è interessante anche dal punto di vista personale, della sua vita personale, perché lei aveva una sorella, questa sorella ad un certo punto si mise a scrivere dei romanzi, li mandò a pubblicare su una rivista russa, e quando il padre scoprì che la figlia mandava dei romanzi a una rivista e ne riceveva dei soldi, l'accusò di aver intrapreso una carriera che avrebbe addirittura portata sui marciapiedi, perché all'epoca si pensava così, no? E poi si scoprì che il direttore di questa rivista era niente meno che Dostoevsky, il quale poi si innamorò della sorella di questa Kovalevskaya, e chiede di sposarsi, non lo fecero, ma loro rimasero, sia la matematica che sua sorella, amiche poi di questo scrittore per tutta la sua vita. Poi in realtà la Kovalevskaya si sposò con un russo, andò a lavorare, a studiare all'estero, e questo russo era un giovane di belle speranze che aveva tradotto le opere di un grande scienziato che si chiamava Charles Darwin, e quindi loro conobbero, andarono a Londra a conoscere e a frequentare Charles Darwin. La sorella invece nel frattempo arrivò in Francia e da passionaria sulle barricate della Comune di Parigi conobbe un giovane, anch'egli di belle speranze, fu arrestato, condannato a morte, salvato in maniera rocambolesca e fu poi, si rifugiò a casa di un altro signore che se ne stava in Inghilterra, che si chiamava Carlo Marx. Ora, che la vita di una matematica russa dell'Ottocento abbia poi toccato questo triangolo di personalità letterarie come Dostoevsky, politiche come Marx, scientifiche come Darwin, effettivamente la rende una vita avventurosa da romanzo essa stessa. E lei poi nella seconda parte della sua vita effettivamente divenne poi anche una scrittrice, scrisse dei romanzi interessanti, una che si chiama La Nichilista, diciamo così in russo, no? La ragazza nichilista, scrisse una sua autobiografia, insomma, quindi una persona, diciamo, come un diamante a molte facce.
Tra l'altro è un topos della letteratura quello del personaggio inventato che incontra nella sua vita diversi personaggi storici, ci sono tanti libri sulla falsa riga, questa matematica invece questa l'ha fatto veramente.
È una cosa realmente, esatto. Realmente accaduta, certo.
Ecco, un altro libro di cui volevamo parlare è la collezione di interviste che lei ha fatto con 50 premi Nobel e medaglie Fields e si chiama Incontri con menti straordinarie, cioè sostanzialmente l'incontro con il meglio della scienza a livello mondiale. Che lezione ha imparato confrontandosi proprio con questa eccellenza scientifica? E innanzitutto, insomma, questi Nobel, una volta che gli si parla, sono persone normali? Mordono?
Fanno tutte e due le cose, nel senso che la varietà di coloro che poi arrivano ai massimi livelli, diciamo così, delle loro professioni è sterminata. Ciascuno di loro, anzitutto, sono persone, quindi certo vincere un premio Nobel, per esempio una medaglia Fields, che è l'analogo del premio Nobel della matematica, li rende un po', li mette su un piedestallo ovviamente sotto i riflettori, quindi uno li affronta o li incontra le prime volte insomma con un certo timore, no, così. E poi scopre che essendo appunto persone come tutte le altre, eccetto che nel caso in cui lavorino, no, alle proprie ricerche o ai propri risultati, si accorge che ce n'è di tutti i generi. Ci sono quelli con cui uno magari poi diventa amico per tutta la vita, con cui appunto si intraprende una relazione, no, anche diciamo così personale. Ci sono quegli altri che sono insopportabili, pieni di sé e così via. Ci sono quelli vulcanici che hanno mille sfaccettature, un po' come la Kovalevskaya di cui abbiamo testé parlato, e ci sono altri invece che sono semplicemente interessati al piccolo orticello che hanno scavato in profondità e che non conoscono nient'altro. Ci sono anche i matti letterali, ne ho conosciuti due o tre proprio che sono stati in manicomio, no? o che avrebbero potuto benissimo andarci, no? per le loro turbe e così via. Ci sono altri invece perfettamente normali che nessuno direbbe, no, che hanno cambiato la storia della loro disciplina, ed è proprio questa varietà che in fondo rende interessante un libro appunto, no, che mette insieme queste cose. Se fossero tutti uguali ci sarebbe uno stereotipo, no? Invece c'è questa varietà poi tra l'altro è molto diverso anche incontrare personaggi che appartengono a campi che non sono il proprio. Coi matematici naturalmente io mi sento un po' più a mio agio, no? Perché in fondo si parla di cose comuni, anche se non anzi quasi mai della stessa disciplina. Ma man mano che ci si allontana, si parla coi fisici, poi coi chimici, poi coi biologi, i medici, eccetera, gli economisti, no? Cioè, si è sempre più lontano e quindi insomma uno vede da una prospettiva diversa anche queste persone. Comunque è stato certo un privilegio poterne incontrare così tanti e tra l'altro non dimenticherei uno che non sta in quel libro perché l'ho incontrato dopo, che però sta in Australia e che si chiama John Coetzee o Coetzee, che è il sudafricano che ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 2003 e che guarda caso è laureato in matematica, che ha lavorato per 5 anni come programmatore informatico e che poi ha lasciato il Sudafrica e si è stabilito appunto in Australia e vive tuttora ad Adelaide, no? e che ha scritto dei bellissimi libri, romanzi straordinari che hanno vinto due volte il premio Booker e poi ovviamente il premio Nobel, ma che comunque parlano anche della sua esperienza matematica quando era giovane, dei suoi studi e dei suoi interessi matematici.
A proposito di Australia, professore, adesso dopo aver girato il continente lungo in largo, penso sia finito, se non sbaglio, il suo tour da queste parti. Ecco, un bilancio, insomma, cosa si ti riporta indietro di questo incontro con questa terra che forse, insomma, continua per certi versi ad essere un po' una terra incognita e misteriosa?
Beh, anzitutto, per fortuna no, mia, diciamo così, di mia moglie, non è ancora finito, nel senso che ho finito ieri le conferenze, quindi adesso partiamo proprio quest'oggi per le vacanze, faremo una settimana in Tasmania e una settimana invece sulla barriera corallina e poi purtroppo dovremo tornare indietro. Certo, questi continenti, sia dico questi perché siamo stati anche in Nuova Zelanda in questo tour, sono diciamo paesaggi e paesi completamente diversi e lontani dal nostro, anzi la Nuova Zelanda è addirittura l'esatto antipodo dell'Italia, no? Cioè, sia
nella
forma
che come esattamente
disposizione, no?
Sì.
E poi a me piace tra l'altro andare un po' a scavare anche nel passato. Adesso sto leggendo un romanzo di un altro premio Nobel che invece è australiano, anche se era nato in Inghilterra, ma poi è vissuto in Australia, che è Patrick White, l'esploratore, o in inglese Voss, no? Perché anche loro, no? La letteratura fa anche questo, no? Ci porta a conoscere la storia di questi paesi, che è una storia straordinaria, che voi conoscete naturalmente meglio di me. C'è cioè un paese molto giovane, l'Australia, in fondo sono 200-250 anni che è entrata nella storia mondiale, perché prima era vissuta, abitata, diciamo così, dagli aborigeni o dai Maori nella Nuova Zelanda, e però isolati dal resto del mondo. Quando poi siamo arrivati noi, tra virgolette, cioè gli europei, e più in particolare prima i danesi e gli olandesi e poi i britannici, e beh, certo, insomma, questo paese l'abbiamo cambiato parecchio, era molto diverso. Quando si leggono le storie, per esempio, di questi esploratori che cercavano di andare da nord a sud, tipo da Melbourne a Darwin, no? Oppure da ovest a est, da Perth fino alla barriera corallina, e che poi si perdevano nelle giungle e poi magari decenni dopo si ritrovavano le loro tracce, come appunto racconta il romanzo di Patrick White, e beh, capiamo che questo era un paese completamente diverso. Oggi c'è il deserto quasi dovunque, e all'epoca invece c'era la giungla, no? C'erano gli alberi e così.
Sì, e non si tratta di 500 anni fa, ad esempio, no?
Una roba di 200 anni fa, anzi, esatto. Poi in realtà poi di 100, perché il vero problema fu l'Ottocento, no? Gli inizi del Novecento. Quindi sono paesi straordinari di cui poi purtroppo in Europa o nell'Occidente si parla magari un po' meno, anche perché hanno il vantaggio e lo svantaggio a seconda dei punti di osservazione di essere molto lontani, isolati, no? Appunto due grandi isole, benché l'Australia sia un continente, no? Grande come l'Europa, tra l'altro, però lontani, e anche il fatto di venire qui, no? Il viaggio è lungo, come voi sapete benissimo, ci vuole tempo per adattarsi al fuso, e quindi ovviamente si sta a lungo, non si fanno i mordi e fuggi dove si va in un paese per 2-3 giorni, bisogna starci più a lungo, ed è bellissimo appunto cercare di vederlo in tutte le sue sfaccettature, perché noi siamo passati attraverso le stagioni, tutte le quattro stagioni, a Melbourne addirittura in un giorno solo, no?
Esatto. Non ci stupisce.
Allora, professore, dobbiamo lasciarci perché stiamo finendo il programma, la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi questa mattina, e le auguriamo naturalmente buone vacanze per queste
grazie
prossime due settimane.
E a voi invece buon lavoro, mi dispiace.
Purtroppo ci tocca. Grazie, allora, grazie e buongiorno allora a Pier Giorgio Odifreddi, che abbiamo appena ascoltato, matematico, saggista, divulgatore, abbiamo sentito prima anche polemista religioso.
Dici la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.